iniziamo a sentire chi ha voluto questa marcia qui su Zabba Radio, cioè il Comitato Esistono i Diritti ed il presidente del Comitato Esistono i Diritti, Gaetano D'Amico.
I radicali lo chiedono da sempre, chiedono l'amnistia per la Repubblica. E noi pensiamo che vada applicata anche la parte della Costituzione che dice che il carcere è una struttura rieducativa per il recupero dell'individuo. Io voglio ringraziare i tanti iscritti al partito, al Comitato Esistono i Diritti in maniera traspartitica, e i tanti consiglieri comunali di diversi gruppi, da Valentina Chinnici a Fabrizio Ferrandelli a Mauro Melluso, a tutti, gli avvocati iscritti al comitato, le personalità del mondo e della cultura. Veramente è stata un'adesione massiccia e di questo ne sono felice. Ringrazio del coordinamento di questa iniziativa il mio amico e compagno di sempre Alberto Mangano, e quindi insieme a Radio Radicale facciamo la marcia virtuale per l'amnistia per la Repubblica.
Cosa chiediamo alle istituzioni nazionali in questo caso, D'Amico?
Ma un atto di umanità è un atto di clemenza. Io voglio fare una riflessione personale. Ricordo che negli anni 70, negli anni 80, gli ultimi erano le persone LGBT. Oggi bisogna dire che gli ultimi sono i detenuti. Quindi va dato atto al Partito Radicale, Traspartito Transnazionale Non Violento, e a Radio Radicale di portare avanti questa battaglia, che è stata l'ultima battaglia che ha condotto con determinazione, come sempre, Marco Pannella.
L'avvocato Annalinda Cordaro, dal punto di vista dell'avvocatura, anche lei componente del Comitato Esistono i Diritti, perché partecipare a questa marcia su un'amnistia per la Repubblica?
Ma io ho aderito volentieri a questa marcia virtuale, intanto perché credo che sia arrivato il momento di affrontare realmente il problema delle condizioni in cui i detenuti vivono la loro realtà nelle carceri italiane, quindi occorre assolutamente trovare una soluzione per decongestionare quelli che sono gli istituti di pena. Questo è un provvedimento che dovrebbe essere assolutamente fatto al più presto. Consideriamo anche che in questo momento storico il coronavirus segna comunque un momento di non ritorno, e quindi il diritto alla salute dei detenuti purtroppo spesso, e a maggior ragione in questa situazione, viene disatteso. Poi abbiamo anche altre situazioni che si palesano ulteriormente punitive, come le limitazioni agli incontri familiari, sempre legate a questa situazione cogente. Quindi ritengo che ormai la questione delle carceri sia caratterizzata da una profonda gravità e sia estremamente urgente, quindi è il momento di prendere delle decisioni che non sono più procrastinabili, e penso che l'amnistia potrebbe veramente aiutare a decongestionare la situazione attuale delle carceri italiane. È da tanti tanti anni che non ci sono amnistia, credo che l'ultima risalga ai primi anni 90. E credo che questo sarebbe il momento opportuno per procedere.
Come si sta muovendo questo governo? Il ministro Bonafede, anche dopo le proteste delle carceri, alquanto discutibili quelle proteste di 2-3 settimane fa, secondo il suo punto di vista?
Ma io credo che il governo fino a questo momento abbia fatto ben poco per la situazione delle carceri italiane. Direi quasi nulla. Le proteste sicuramente poi sono sfociate in delle situazioni che non sono assolutamente da approvare, però alla base c'è un disagio sociale profondo, ci sono appunto ci sono diritti che spesso vengono violati, quello alla salute è fondamentale, si parla di mancanza di farmaci per diabetici, e poi in una situazione quale è quella della detenzione non poter vedere i propri familiari penso che sia veramente ulteriormente punitiva e pesante. Quindi non voglio giustificare ovviamente nessun tipo di atto di violenza, non lo farei mai, però è sicuramente una situazione che il governo deve prendere in mano in maniera urgente.
Con noi Alberto Mangano, Comitato Esistono i Diritti, tra i promotori di questa iniziativa.
Beh, è una tradizione, devo dire anche un impegno che il Partito Radicale porta avanti da diversi anni ed è stato un impegno che ha avuto diversi anche risultati, diversi successi nel tempo. Devo dire che la risposta sarebbe semplice: se non ora, quando? Noi sappiamo che le carceri italiane sono un luogo difficile, abbiamo avuto e subito delle sanzioni da parte della Comunità Europea per come gestiamo il sistema carcerario, c'è un sovraffollamento stimabile attorno alle 20.000 unità, che non sono poche, e se consideriamo che noi ormai da un mese circa siamo agli arresti domiciliari come cittadini liberi, non si comprende perché non possono andare a maggior ragione agli arresti domiciliari alcune decine di migliaia di detenuti nelle nostre carceri, rendendo quindi le nostre carceri più adeguate alla funzione di recupero delle persone che sono costrette a starci. Quindi è veramente una situazione paradossale quella che stiamo vivendo in questo momento, laddove i rischi di contagio sono talmente alti che è stato ordinato alla popolazione normale di non assembrarsi, di non incontrarsi, di evitare di entrare in contatto, e sappiamo che nelle celle di moltissime delle nostre carceri ci sono più detenuti di quelli che dovrebbero contenere. Questa mi sembra la contraddizione più grande, francamente. Ecco perché dicevo all'inizio: se non ora, quando?
Allora, con noi l'onorevole Claudio Fava, e per questa marcia di Pasqua, Amnistia per la Repubblica. Perché aderire a una marcia per chiedere l'amnistia e lo spopolamento delle carceri, onorevole?
Perché fanno parte di questa Repubblica, di questa comunità, e della nostra responsabilità. Non sono una terra di nessuno, di altri, perché si muore anche dentro le carceri, e soprattutto perché partiamo da una situazione che, al netto dei rischi che produce questa epidemia, è già di sovraffollamento ingestibile, intollerabile, e che va totalmente contro il principio costituzionale, civile, di una pena che abbia una funzione rieducativa e di reinserimento e non soltanto sanzionatorio. Per cui credo che il tema dell'amnistia, per chi conosce la popolazione carceraria, per chi conosce le condizioni, al di là, diciamo, del lavoro anche faticoso che fanno quelli che lavorano nelle carceri, credo che sia una delle grandi questioni morali che questo paese si debba porre. Forse questo momento, questa emergenza, ci offre un'accelerazione in più per metterlo sotto la nostra attenzione, sotto la nostra cura.
Onorevole, ci sono parecchi magistrati, specie quelli che sono in prima linea contro la mafia, lei è anche presidente della Commissione regionale antimafia, che si sono schierati un po' contro l'amnistia, come Gratteri. Il suo punto di vista?
Ma sa, la popolazione carceraria non è un universo indistinto. L'amnistia ovviamente andrebbe costruita secondo dei criteri che servano anche a tutelare la sicurezza del paese, evitando di mettere in libertà chi possa rappresentare una minaccia o un fattore di rischio, ma questo credo ci siano degli strumenti per evitare di procedere in modo indiscriminato e per capire che parte della popolazione carceraria, che io credo resti lo siano comunque una parte abbastanza minima, rappresenti in questo momento una minaccia reale costante, cioè la possibilità che appena fuori possano riorganizzare la rete dei loro interessi e dei loro traffici. Però insomma, non credo che questo sia il tema. L'amnistia è un concetto che va oltre e non va contro il tema della sicurezza di questo paese e della possibilità di ritrovarsi con mafiosi in libertà. Non credo che correremo questo rischio, un'amnistia che venga gestita con un minimo di saggezza.
Dovrebbe esserci con noi Rosario Arcoleo, consigliere comunale di Palermo.
La necessità di dare un segnale forte è d'obbligo, e quindi dobbiamo per forza spingere affinché ci possa essere questa amnistia. Credo proprio che sia fondamentale dare la garanzia a tutti di avere la tranquillità della salute personale. questo è il primo passo in assoluto.
Consigliere Caracausi, Paolo Caracausi.
Ritengo che sia un dovere sociale, un dovere morale aderire a questa marcia, così come lo stanno facendo in tantissimi amici che sono impegnati in questa iniziativa.
Cosa sta facendo il Consiglio Comunale? So che c'è una proposta, poco fa parlavamo con il consigliere Arcoleo di un garante comunale per i diritti dei detenuti.
Sì, c'è una proposta che è già pervenuta al Consiglio Comunale, speriamo di poterla, diciamo, esitare nel più breve tempo possibile, naturalmente compatibilmente al momento purtroppo che stiamo vivendo, e quindi il Consiglio in questo momento è fermo. Riparte domani, ma ovviamente in questo momento per parlare purtroppo del problema coronavirus che ci sta naturalmente massacrando.
Con noi in linea dovrebbe esserci il consigliere comunale di Palermo, Cesare Mattaliano.
Sicuramente è un momento storico dove non si può lasciare indietro nessuno, specialmente chi in questo momento sta contando una pena e sta pagando il suo conto alla giustizia. Ma per questo non ha perso il diritto di essere umano. Non si può sicuramente non evidenziare che il sovraffollamento delle carceri in questo momento è acclarato e che oggi più che mai diventa un pericolo, sicuramente non solo per la loro incolumità, ma l'incolumità di tutto il sistema. Noi pensiamo di fare un appello sicuramente al Presidente della Repubblica affinché possa pensare a un indulto e possa mettere in sicurezza questi nostri concittadini che, come dicevo, sì, avranno anche sbagliato, ma che in questo momento stanno pagando la loro pena.
Abbiamo già Pino Apprendi, che è il presidente dell'associazione Antigone.
Noi pensiamo che bisogna aderire a questa marcia virtuale perché il momento è veramente drammatico. Crediamo che addirittura sia già tardi per favorire l'uscita di 10-15 mila unità di persone dal carcere. È molto importante questo perché abbiamo già avuto in Italia più di 20 casi di persone contagiate, detenuti contagiati, e circa 80 di agenti di polizia penitenziaria. Il carcere, noi abbiamo detto sempre, è un pezzo della città, delle città, e se dovesse esplodere il contagio dentro il carcere, dobbiamo sapere benissimo che ci sono, oltre le unità dei detenuti, che al momento sono 57.000, ci sono altrettante persone che potranno avere bisogno degli ospedali. Allora, se è vero come è vero che ci invitano tutti a stare a casa perché gli ospedali stanno scoppiando, soprattutto al nord, dobbiamo farci quattro conti, no? Meglio che la gente vada a scontare a casa agli arresti domiciliari, possibilmente il residuo pena fino a almeno 3-4 anni, e quindi, diciamo, snellire veramente il carcere, perché le famose distanze personali, quelle che ci invitano a mantenere al supermercato oppure per strada, praticamente non si possono mantenere dentro il carcere, quindi sono impossibilitati anche ad applicare le norme di cui parlano a livello nazionale i governi.
Con noi adesso dovrebbe esserci il consigliere comunale di Palermo, Francesco Bertolino.
Ma il mio contributo lo faccio anche nella qualità di, nel senso che da 2 anni sono presidente della Commissione Cultura qui al Comune di Palermo. Faccio un passo indietro. Noi abbiamo avuto la grande gioia di candidarci e vincere la gara di capitale della cultura. Siamo stati capitale della cultura nel 2018 e questo l'abbiamo fatto mettendo al centro la persona umana, partendo dall'altro, dal diverso, di come questa città sia una contaminazione di culture diverse e che l'altro può rappresentare una straordinaria risorsa. L'abbiamo messo mettendo al centro la persona umana rispetto al tema migratorio, in cui il diritto alla mobilità è un diritto dell'uomo, e quindi è insito in questa città il rispetto della della persona umana, e quindi quando mi è stato proposto un'adesione alla vostra iniziativa non potevo tirarmi indietro, visto che si tratta proprio di dignità e di diritti delle persone. In un momento di crisi come questo è fondamentale mettere nel centro del dibattito politico il tema dei detenuti, che in questo momento stanno vivendo di grande sofferenza, più del normale, più del dovuto.
Valentina Chinnici, del Consiglio Comunale di Palermo.
Sì, assolutamente, in questo momento la politica deve fare la sua parte, rifuggere da posizioni semplicistiche che mirano solo ad agitare paure infondate, come se ci fosse ancora bisogno di agitare paure in questo momento. Io sono un'insegnante prima di essere una consigliera comunale, in questo momento le scuole sono in sofferenza e non, perché non sono attrezzate chiaramente, come non lo è probabilmente ovviamente l'Italia intera, a una pandemia simile, e già ci si pone il problema di settembre, ma le scuole non sono carceri. Se le scuole appunto sono inadeguate, nonostante appunto ci si stia prodigando con la didattica a distanza, come non porsi con urgenza il problema appunto della situazione delle carceri? Il garante nazionale Mauro Palma ci ricorda che dall'inizio dell'anno, quindi in 4 mesi, ci sono stati 17 suicidi, e ci sono categorie particolarmente vulnerabili a cui dovremmo guardare immediatamente, come 42 madri con 48 bambini. Ci sono situazioni, volti che chiedono di intervenire immediatamente. Mi fa male vedere nella cartina dell'Italia, dove si può cliccare per vedere i garanti nazionali che esistono, vedere che appunto ancora la mia città, Palermo, non ha un suo garante. Abbiamo il garante regionale, per fortuna, ma abbiamo delle associazioni come Antigone, il Comitato Esistono i Diritti, che si battono per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale, ma abbiamo bisogno con urgenza di questo garante, appunto, e sono sicura che questa non può che essere una lotta, una battaglia bipartisan trasversale.
Ma abbiamo in linea il consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli, buonasera.
Credo che questo sia anche tempo per parlare di quello che accade in luoghi di cui nessuno vuole parlare, ed è il motivo per cui con il Comitato Esistono i Diritti, poiché noi vogliamo occuparci di invisibili, che invece invisibili non sono, perché sono molto visibili a noi, ma sono ancora più visibili le loro famiglie, le proprie reti di familiari e soprattutto le persone che vengono coinvolte, noi faremo questa marcia, perché se davvero Pasqua deve essere, nel senso più laico e anche nel senso religioso del termine, deve esserlo a partire da chi sta peggio.
Frandelli, qual è la situazione delle carceri a Palermo?
Non è positivo, noi abbiamo 3 istituti carcerari, Lucciardone, il Pagliarelli e quello femminile di Termini Imerese. Purtroppo c'è un sovraffollamento, molti sono per reati chiaramente minori, la condizione sanitaria anche delle celle non è la migliore, aumenta la paura, le restrizioni circa le visite chiaramente non aiutano psicologicamente il detenuto e anche gli stessi familiari, perché si spezza una routine e quindi aumenta anche la sofferenza e il senso di precarietà nei confronti della vita, sia della famiglia, dei figli, dei bambini, delle mogli, ma anche di chi sta dentro. E le condizioni interne non sono buone, né per chi ci lavora all'interno, né per chi è recluso. Quindi credo che cominciare ad attuare nell'anno dell'indulgenza plenaria richiesta dal Papa, potere da Stato laico immaginare un'amnistia, sia una risposta adeguata e parallela.
Sentiamo l'avvocato Mario Bellavista.
Il mese scorso, quando è iniziata questa crisi sanitaria, sono stato intervistato dalla stampa e ho detto immediatamente che per me si stava profilando un pericolo gravissimo per tutte le carceri italiane. Si pensava soltanto alle scuole, si pensava ai liberi cittadini, non si pensava alle carceri. C'era qualche mente eccelsa che riteneva che invece i carcerati fossero più protetti degli altri. Ho detto che era una follia. Bene, ci siamo resi conto che la detenzione non è il sistema più corretto per affrontare il problema dei delitti. La detenzione in carcere deve essere, la privazione della libertà deve essere l'ultima ratio e riguardare soltanto i casi estremi. Bisogna trovare, e la politica deve trovare, nuove soluzioni che evitino questo abuso della detenzione. Non serve a nulla, ne abbiamo prova, il principio della rieducazione della pena non si applica. Di questa vicenda terribile che stiamo vivendo, dobbiamo cogliere i lati positivi, sfruttare questo momento per renderci conto che il concetto, il principio della detenzione in carcere è ormai superato e va sostituito con le misure alternative, con il lavoro, con altri sistemi che, questi sì, possono far capire a chi ha commesso un reato che ha sbagliato e che ha modo di vivere invece in maniera lecita.
Con noi in linea dovrebbe esserci subito in diretta il consigliere comunale invece, Melluso, Fausto Melluso. Buonasera Melluso.
Seguo sempre con interesse le battaglie importanti che conducono i radicali. Nello specifico di quest'anno io penso di, cioè, il mio contributo vuole essere quello di dire che questa crisi che stiamo attraversando è una crisi in qualche modo rivelatrice, che fa venire fuori i problemi e le disuguaglianze che erano già presenti all'interno della nostra società. Prima, per esempio, parlavamo un po' in consiglio comunale, ma non solo, della vicenda della residenza. Noi diciamo in questa crisi che bisogna arrivare a tutte le persone, ma la verità è che noi possiamo arrivare in maniera diretta soltanto alle persone che hanno una residenza, perché in qualche modo sono persone censite attraverso gli strumenti diretti d'aiuto. Molte persone quindi restano escluse, non mi riferisco soltanto alle persone per esempio irregolari, ma anche ai tanti palermitani che non hanno la residenza. Questa cosa, dice, cosa c'entra con quello di cui stiamo parlando? C'entra perché fa vedere come questa crisi è rivelatrice di verità e di disuguaglianze che esistevano già prima. Le carceri sono luoghi in cui lo Stato dovrebbe costruire i presupposti perché le persone tornino in società migliori di come ci sono entrate. Ora, ovviamente, su cosa voglia dire questo migliori, c'è una vasta teoria, certo, di opinioni che ciascuno può avere. E allora dico, se siamo d'accordo su questo, cioè che le carceri costituzionalmente dovrebbero tendere alla rieducazione, al di là del coronavirus, perché sono così inutilmente afflittive? Perché sono insalubri? Ordinariamente, dico, al di là di questa crisi, quanto sono stati orrendi i commenti sprezzanti che ci sono stati rispetto alla preoccupazione espressa dalla popolazione carceraria rispetto a questa crisi. Che schifo anche vedere ora, fino a ieri ho letto un articolo di un importante giornalista che addirittura affermava che le carceri in questo momento storico sono luoghi particolarmente tutelati. Dice, allora, ma perché si parla tanto di carceri in questo momento? Anzi, stanno sempre chiusi, come ci deve arrivare il coronavirus? Come se invece questi luoghi chiusi non fossero proprio, con tutta evidenza, il posto in cui il virus, se entra, una volta entra, rischia di diventare devastante per la popolazione interna che vive in promiscuità in un luoghi sovraffollati. E allora oggi è però particolarmente importante affermare, per esempio, che le carceri andrebbero riformate al di là dell'emergenza coronavirus, perché questa emergenza rivela questa cosa con tutta evidenza. Chi oggi può non riconoscere che bisogna fare qualcosa per le carceri, anche per rimuovere le discriminazioni all'interno della popolazione, diciamo, detenuta soggetta a condanne penali? Perché le carceri sono un luogo anche dove spesso stanno più i poveri che i ricchi, per tante ragioni. Anche le misure alternative sono un elemento a cui soltanto alcuni detenuti possono accedere. Pensiamo anche alla questione degli arresti domiciliari. Io nella mia attività associativa sono entrato a contatto con tante persone che, per esempio, non hanno un luogo dove scontare gli arresti domiciliari. Come si fa a non riconoscere il fatto che la nostra popolazione sia fatta in una percentuale altissima da persone ancora in attesa di giudizio? Come si fa a non riconoscere che la condizione attuale dei detenuti non tende alla rieducazione? Noi, questi detenuti, li riconsegneremo alla società in quali condizioni? Chi dice noi così mettiamo dei criminali in mezzo alla strada? Che differenza fa metterli in mezzo alla strada fra due anni se li consideriamo ontologicamente dei criminali?
L'avvocato Francesco Leone.
Dobbiamo stare accanto a dei cittadini che molto spesso non hanno voce. Dobbiamo stare accanto a dei cittadini verso i quali tutti quanti dobbiamo prestare grande attenzione e verso una realtà che soprattutto molto spesso fa molta molta fatica a uscire fuori dalle mura. In un momento poi come questo, in particolare di grande emergenza anche sanitaria, è necessario dare veramente grande attenzione a decine di migliaia di italiani che per l'appunto stanno soffrendo e sono veramente vivono una situazione di grande grande pericolo. Quindi il discorso è non perché sì, ma come si fa a dire di no? Come si fa a non essere vicino a questi cittadini, a non tutelare i loro diritti?
Avvocato Antonio Tito.
La nostra professione è ben nota alla situazione delle carceri italiane. Il problema del sovraffollamento, più persone costrette in uno spazio assolutamente angusto, la promiscuità che si viene a determinare durante i pochissimi momenti che ci sono di comunità, sono tutti fattori che devono indurre ad una riflessione attenta, perché è vero, io concordo sul fatto che chi ha sbagliato deve pagare gli errori che ha commesso, ma è anche vero che questi errori non possono comportare un pericolo per la salute delle persone. Lo Stato ha il dovere di tutelare la salute di tutti, questi sono i fondamenti della nostra Costituzione. E in una situazione di rischio, ci sono stati già dei decessi, ci sono molti casi, purtroppo noti o non noti, perché poi conoscere tutta la situazione all'interno delle carceri non è mai semplice.
Chiaro.
Ma la situazione generale è quella che deve portare a un momento non di bontà generica, ma un momento di seria valutazione. E se le condizioni delle nostre case circondariali non sono idonee a garantire la salute dei detenuti, a garantire quantomeno il rispetto dei diritti fondamentali della persona, di questo bisogna prenderne atto. E non possono essere i detenuti a pagare il prezzo di questi ritardi.
Dovremmo avere in linea il consigliere comunale Sabrina Figuccia, buonasera.
Per me è stato un forte richiamo anche sentire l'omelia di Papa Francesco, che diciamo ha nuovamente affrontato chiaramente il tema del sovraffollamento in termini generali, ma le sue parole mi hanno portato ad una profonda riflessione, quando soprattutto ha parlato di trovare soluzioni creative. Mi ha colpito molto questo aggettivo che lui ha usato, sono sincera, perché diciamo che con la creatività, da una parte, si possono creare soluzioni forse inaspettate, innovative, e poi penso anche che, sempre rinviando ad una dimensione spirituale, a cui insomma la Santa Pasqua ci rimanda, no, il termine creativo rimanda un po' anche alla creazione, no? All'atto con cui tutta origine, se vogliamo, diciamo, credere, per chi ha fede, per chi crede, quasi no, dal nulla, no? Quindi penso che in questo momento, così come dal nulla tutto ha avuto origine, forse in questo momento di così grande difficoltà in cui tutti stiamo ristabilendo le nostre priorità, abbiamo dovuto abbandonare le certezze, le abitudini, allora forse uno dei tanti problemi che insomma riguarda il mondo delle carceri da tanto tempo, per cui insomma grandi personaggi hanno fatto importanti battaglie, forse allora proprio da quel nulla, ripartendo da quel nulla, si potranno provare a trovare delle soluzioni.
Vediamo se possiamo metterci in contatto con un avvocato anche questa sera, dell'avvocato Nadia Spallitto.
Dai dati forniti dallo stesso Ministero della Giustizia sembrerebbe che oggi siano circa 61.200 i detenuti presso istituti che invece hanno una capienza di circa 50.000 posti. Questa situazione di sovraffollamento tra l'altro ha attirato in passato le critiche e le condanne dell'Unione Europea e ha collocato l'Italia per sovraffollamento al terzo posto tra i paesi dell'Unione Europea, con un tasso di sovraffollamento che varia chiaramente da istituto a istituto, ma che va dal 120% al 200%. Questo sovraffollamento ovviamente determina condizioni oggettivamente disumane per il detenuto, un'oggettiva difficoltà di percorsi di rieducazione della pena, di spazi sono inadeguati, i diritti fondamentali dei detenuti sono disconosciuti, quindi il problema è complesso e presuppone a mio avviso due tipi di approccio. Un primo approccio più strutturale di sistema che passa attraverso per esempio la depenalizzazione dei reati minori, oppure attraverso la stessa riorganizzazione dell'apparato della giustizia, che oggi è carente sotto il profilo dell'organico. Ci sono pochi giudici, un incremento dell'organico accelererebbe i processi e renderebbe anche più agevoli le fasi successive dell'esecuzione della pena, oggi affidate alla magistratura di sorveglianza, che è in oggettiva sofferenza.
Ma rivolgiamoci anche al mondo della cultura, e poi parlando di cultura e di spettacolo, dovremmo avere in linea Marco Feo, attore.
Io non sono un tecnico né un politico, anzi sono magari un politico in congedo perché tanti anni fa ho fatto politica, però adesso non sono nei meandri proprio politici. Sono contento di fare parte di questo comitato, Comitato Esistono i Diritti, di cui il presidente Gaetano D'Amico, per queste lotte, oltre la cannabis per uso terapeutico, nella fattispecie stiamo combattendo oltre per il Garante, che come dicevo l'intervento precedente ancora a Palermo non c'è, però in questo caso per chiedere un'amnistia, un indulto, qualche cosa affinché le carceri in questo momento gravissimo di coronavirus possano essere un po' sfoltite, o con gli arresti domiciliari o addirittura con un'amnistia. E io come rappresentante, diciamo, del mondo degli attori non posso che essere d'accordo, anche perché in passato anche con altri colleghi, con diverse associazioni, conosciamo in un certo senso la realtà delle carceri, abbiamo recitato sia all'interno del carcere minorile sia all'interno del Luciardone, che
sono tante le attività culturali all'interno delle carceri di Palermo.
Sono tante, ed è una cosa fondamentale per reintegrare il detenuto alla vita normale dopo la detenzione. In questo momento di coronavirus chiaramente bisogna stare molto in allerta, cioè, penso che lo sfoltire le carceri, che tra altre cose i numeri parlano chiaro, sono sovraffollate, è il minimo, chiaramente per i reati minori, i reati, diciamo, dove si può operare in tal senso. Posso concludere dicendo un verso di Albert Camus, che mi sembra che dice: quanto duramente vada il mondo contro di me, in me c'è qualcosa di più forte, qualcosa di migliore che mi spinge subito indietro. Albert Camus.
E dovremmo essere in linea con Gaspare Nuccio, ex deputato nazionale. Buonasera.
La mia adesione nasce dal fatto che io mi occupo di queste vicende da più di 30 anni, perché credo che la condizione dei detenuti in carcere misuri il tasso o il livello di democrazia di un paese. Siccome anche il peggiore criminale ha diritto di essere trattato meglio di come lui ha trattato le sue vittime, credo che occuparsi della condizione carceraria significhi occuparsi innanzitutto della nostra democrazia.
Un'altra adesione, ascoltiamo il contributo di Aurelio Scavone, dirigente regionale.
Bisognerebbe darsi da fare per tutti, soprattutto per i più deboli. In questo caso i carcerati sono i più deboli, chiaramente. Sì, sono carcerati, devono pagare il prezzo di ciò che hanno fatto, ma questo non vuol dire che devono perdere tutti i diritti anche della vita stessa. A quel punto dico credo che sicuramente c'è qualche cosa ancora da fare. Dico soltanto che per il problema delle carceri non si è fatto nulla, e questo è un dato inconfutabile. E al di là delle proteste che ci sono state, questo non vuol dire che per questo bisogna essere silenti. Anzi, tutto il contrario. L'amnistia, secondo me, per reati di piccola entità sarebbe un atto dovuto. E dico dovuto per consentire una migliore qualità della vita anche dentro le carceri, a chi invece è costretto a stare di 20-30 anni da questo punto di vista, e per pagare il suo prezzo nei confronti della società.
Antonio Martorana.
Un atto di consapevolezza, una consapevolezza civile, che deve partire dal presupposto che la Costituzione dice che la pena deve essere educativa e non sicuramente punitiva. Quindi, partendo da questo concetto, è indubbio dover pensare a quanto le punizioni che vengono date all'interno della magistratura, dello Stato, sono sicuramente da dover ripensare e da dover rimettere in discussione, considerando anche il fatto che la stragrande maggioranza, forse anche dei detenuti, che comunque sia sono per citare solamente un fatto tecnico, sono già solamente in 10.000 unità in accesso, quindi si debba andare a riconsiderare indubbiamente il discorso delle povertà e della condizione dei piccoli reati che derivano da queste povertà, delle carceri che sono stragrandemente piene di piccoli reati che potrebbero essere scontati con condizioni domiciliari e invece sono vuote di reati che riguardano la pubblica amministrazione o anche i reati, diciamo, quelli da colletti bianchi. Quindi indubbiamente un atto che dovrebbe essere doveroso per uno Stato che si debba occupare forse più dei reati che hanno una refluenza più pesante sulla cosa pubblica, quindi poi con le opere sociali di integrazione al reddito evitare recidive che derivano da queste povertà.
Michele Calantropo, avvocato, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Tagliare investimenti in un settore delicato come quello della giustizia determina che oggi i detenuti non sono in una condizione minimamente accettabile. Basti pensare alle numerose condanne ricevute dall'Italia per i trattamenti inumani fatti nei confronti dei detenuti, a partire dai metri quadri disponibili. Oggi in realtà tutti gli operatori del settore giustizia condividono il fatto che la struttura ha problemi seri. Faccio un esempio: poca polizia penitenziaria, e questo è un problema.
Grandissimo problema.
Gli uffici dell'UEPE sono depotenziati, cioè dovrebbero essere molto più, visto le misure alternative oggi a disposizione, a poco personale. Anche il personale amministrativo delle strutture penitenziarie sono in difficoltà, e tutto questo naturalmente poi grava sui detenuti e sulle famiglie dei detenuti, e naturalmente in parte anche sugli avvocati. Quindi lei immagini che ora noi abbiamo difficoltà obiettive oggi a poterci recare al carcere, a svolgere la nostra attività anche per una questione di prevenzione e di rispetto nei confronti degli operatori del settore penitenziario. Ma no, questo non significa che i processi con detenuti sono sospesi, e quindi con tutte le difficoltà del caso e di queste problematiche e criticità se ne potrebbero tranquillamente nucleare tante altre. Quindi un provvedimento politico oggi si rende necessario per creare, ma che deve essere uno spunto per poi decidere di investire somme di denaro piuttosto che darle a pioggia su un sistema che deve funzionare, e deve funzionare perché, io dico, è un baluardo, cioè dal carcere le persone possono partire con una vita nuova, non necessariamente sono criminali che devono ripercorrere un percorso illegale, anzi da quello deve essere un punto di partenza per fare comprendere che la funzione rieducativa della pena non solo è possibile, ma si può fare anche in tempi brevi.
Giorgio Bisagna, avvocato, buonasera.
Per chi vive questa esperienza, sia come detenuti, sia come operatori, ma anche come avvocati, è chiara, è una polveriera in cui siamo seduti tutti, una polveriera sanitaria, una polveriera sociale, pronta a esplodere da un momento all'altro. Spiace constatare come il ministro della giustizia non abbia
il polso,
non si è attrezzato culturalmente per percepire la gravità della situazione, non ha gli strumenti né umani né morali né tecnici per capirle la gravità della situazione, la gravità della situazione del sistema giustizia, della giustizia penale e dei diritti fondamentali della persona. Sono cose che sono l'ABC di qualunque operatore del diritto, ma probabilmente di difficile percezione soggetti come questo ministro.
Avvocato Seminara.
Sostanzialmente le questioni sono due e sono correlate. Da un lato manca un'educazione alla cultura dei diritti umani nella nostra società, e questo è un vuoto che non possiamo lasciare ai nostri figli. Dall'altra parte vi è indubbiamente una questione di risorse, e qui intendiamo ovviamente risorse economiche. Anche chi mi ha preceduto ha fatto notare come la questione è una questione culturale, nel senso che concetti e principi come quello dell'estrema ratio della custodia cautelare preventiva, cioè noi applichiamo o si applica in Italia la custodia cautelare preventiva prima della sentenza in percentuali che sono molto elevate, tant'è che spesso si dice che il detenuto fa più la custodia cautelare preventiva che poi quella effettiva alla fine del processo, anche perché i processi, ahi noi, hanno una durata che è al di fuori di quale di qualunque tipo di diciamo impostazione sì, civile.
Anche quello.
Dall'altra abbiamo un articolo 27 citato nella nostra Costituzione, per cui la pena deve essere rieducativa e non può essere ovviamente contrario al senso di umanità. Quindi questi principi si scontrano in un ambito culturale e chiaramente che riguarda tutti gli operatori, ma anche la nostra società, che purtroppo, come già detto, ha una deriva assolutamente forcaiola, con delle questioni economiche. Più volte si è detto che fare una previsione normativa subordinando all'adozione dei braccialetti elettronici la detenzione domiciliare in luogo di quella carceraria, senza prevedere alcun ulteriore onere economico per lo Stato, è un controsenso. Cioè, se io ho un'ipotesi che 5.000, 10.000 detenuti verranno scarcerati, dovrò prevedere l'acquisto di braccialetti che già chiaro, sono assolutamente mancanti. La magistratura di sorveglianza, mi perdoni, è sì, veramente sottoposta a uno stress enorme, e quindi dove si intendono le risorse? Si intendono le risorse in tutto il settore giustizia, dai giudicanti e quindi dai magistrati che si occupano dei processi, ma anche e soprattutto nell'ambito della magistratura di sorveglianza, che non ha gli strumenti, le strutture, le risorse per sopperire ad una mole veramente enorme di procedimenti.
Con noi l'avvocato Antonello D'Acquisto.
L'amnistia è un punto di partenza per la conquista di una riforma strutturale e anche culturale di questo Stato che si definisce civile, Stato di diritto. È un argomento troppo legato al sentimento comune delle persone. Le persone, per esempio, quando si parla di messa alla prova, che è uno strumento che è deflattivo anche dal punto di vista della procedura, perché eviterebbe il celebrarsi di tanti processi che ingolfano le nostre aule di giustizia, ed è molto meno afflittivo, perché non potenziarlo? Perché la ricerca della famosa espiazione con i braccialetti, quando i braccialetti sappiamo che non esistono, che non ci sono? Perché questo è uno Stato di diritto, è uno Stato che consente un'espiazione così denigrante. Io ho avuto modo di visitare, in quanto facente parte in illo tempore di una commissione dell'UCP, di visitare proprio le strutture carcerarie all'interno, non soltanto nella sala colloqui, che diciamo ha certo, un minimo di decenza, ma proprio all'interno, mi creda, è disumano. Se questo è il modo di porsi nei confronti di un cittadino, e allora io non sono cittadino di questo Stato, assolutamente. L'amnistia per me, ripeto, è sempre un primo passo, perché la riforma deve essere strutturale e anche culturale, purtroppo.
Culturale, persone, più che altro.
Culturale, sì, culturale. Al di là delle strutture, non parlo io della collocazione o della sistemazione prettamente delle celle, parlo sì, anche della cultura. Cioè, non è un reietto colui il quale viene rinchiuso, è un cittadino come noi che ha sbagliato, allora buttiamo la chiave. Questo è il concetto che passa ormai purtroppo per la maggiore. Io adoro Radio Radicale per il semplice fatto che è l'unica forse voce libera, assieme ad altre emittenti, tra cui la vostra, che riesce ad andare fuori un po' dagli schemi, fuori un po' dal seminato, perché ormai sono tutti regimentati a cercare di cavalcare la tigre del potente di turno, perché questo ormai la figura dell'intellettuale libero non c'è più, purtroppo.
Antonio Chiaramonte.
Innanzitutto veramente grazie al Comitato Esistono i Diritti per il fatto che esiste il Comitato, per il fatto che esiste l'Associazione Antigone, ed esistono figure come Gaetano D'Amico, come Alberto Mangano, come Pino Attrendi, come tutto il mondo dei radicali, perché altrimenti, ma chi se ne occupa di questa questione così delicata? Noi siamo in prima linea da anni, diciamo, su questo fronte. La situazione italiana è veramente grave, perché qua non si tratta più amnistia sì, indulto no. Qua si tratta che l'attuale popolazione carceraria non sta scontando la pena, sta scontando una tortura. Perché le condizioni delle carceri, io seguo spesso naturalmente Radio Radicale,
sì,
ci sono stati interventi, che so, il carcere di Agrigento, cioè lì non si fa detenzione, lì le persone vivono una tortura
nel vero senso della parola. Quindi sì. Cioè, il governo, il Ministero della Giustizia, il Ministro Bonafede, ma anche, non è un caso poi se l'Europa, come dire, ha tirato le orecchie giustamente all'Italia, perché la situazione nelle carceri è assolutamente al limite, al limite proprio dell'individualità.